Ahimè, carissimi, benvenuti a questa 31ª catechesi, e la prima della terza parte che riguarda i metodi di santificazione. Infatti, noi nella prima parte abbiamo visto il dogma, cioè le verità che dobbiamo credere, abbiamo commentato il credo. E poi nella seconda parte abbiamo visto la morale, cioè i precetti, i comandamenti, che devono regolare la nostra condotta. Osservando i comandamenti si avrà la vita eterna. E ora in questa terza parte quindi ci occuperemo dei mezzi che Dio mette a nostra disposizione per santificarci, quindi per metterci in grado di raggiungere il nostro fine che è la gloria del paradiso. E noi sappiamo che poi, ecco, quindi già possiamo anticiparlo, come vedete anche dal titolo, che è la grazia è il solo e unico mezzo per poter vivere secondo Dio e raggiungere il fine. E naturalmente questa grazia che si ottiene principalmente con la preghiera e con i sacramenti. Quindi noi ora in questa lezione vedremo ecco, la grazia, no? Quindi poi successivamente nelle altre lezioni vedremo i sacramenti e la preghiera. Quindi oggi vediamo la grazia. Nel linguaggio ordinario, grazia vuol dire un favore che si concede ad uno senza merito da parte di questo, oppure una qualità che rende amabili. E nel linguaggio teologico, la parola grazia indica pure favore, dono, ma è un dono soprannaturale, dono soprannaturale che viene da Dio. Quindi, per comprendere questa lezione, quindi abbastanza impegnativa, importa assai distingue bene tra le parole naturale e soprannaturale, quindi tra vita naturale e vita soprannaturale, tra fine naturale e fine soprannaturale, tra ordine naturale e ordine soprannaturale. Quindi il dono è ciò che si riceve gratuitamente e senza averne diritto. Tutto ciò che ci viene da Dio è un dono. Anche la vita, perché noi non abbiamo nessun diritto dinanzi a Dio. Quindi per questo noi abbiamo il dono che può essere naturale, o preternaturale, o soprannaturale. Ecco, per dono naturale si intende tutto ciò che fa parte dell'essenza di un essere, tutto ciò che è dovuto alla sua natura, alle sue proprietà, il suo fine, i mezzi di raggiungere il suo fine. Quindi l'uomo, ecco, ha questa caratteristica, è per sua natura ragionevole. Quindi la ragione e la libertà sono per lui doni naturali. Poi abbiamo i doni preternaturali, questo l'abbiamo già parlato in qualche lezione precedente. Ecco, proprio all'inizio della creazione dell'uomo, no? Per preternaturale si intende tutto ciò che è sopra le esigenze di un essere, ma non supera le esigenze degli esseri in ordine superiore. Per esempio, l'immortalità è una proprietà naturale all'angelo, perché l'angelo è puro spirito, e lo spirito per sua natura è immortale. Invece l'uomo, per causa del corpo, è mortale. Per conseguenza, l'immortalità del corpo costituisce per l'uomo un dono preternaturale o soprannaturale relativo. Quindi quello che poi ebbe Adamo, no? Adamo ed Eva ebbero all'inizio della creazione prima del peccato. Quindi si aveva anche questi doni preternaturali, che non erano proprio per l'uomo, però che possiamo trovare in altri esseri. E Poi terzo, ecco, soprannaturale si intende quello che sorpassa le esigenze di ogni natura creata e possibile. Quindi, ecco, proprio la grazia santificante, anche la visione beatifica, cioè la felicità di vedere Dio faccia a faccia, sono per l'uomo, come anche per l'angelo, doni soprannaturali assoluti. E nel senso stretto della parola, quindi la vita soprannaturale, che è la vita che sopra ogni natura creata è possibile, è la vita divina che si svolge nel Padre, nel Figlio e nello Spirito Santo. E quindi che Dio largisce e comunica anche a noi, ecco, questa vita divina, secondo le proprie le nostre capacità. E quindi, ecco, qui ora si comprende come l'uomo che partecipa a questa vita soprannaturale l'ebbe già all'inizio, cioè all'inizio della creazione. Insieme ai doni preternaturali, quella dell'immunità dal dolore, l'immunità dalla morte, l'immunità dalla concupiscenza, l'immunità dall'ignoranza. E il peccato dei nostri progenitori, il peccato originale, che cosa ha avuto come conseguenza? Ecco, ha avuto come conseguenza la perdita della vita divina, della vita di grazia, della vita soprannaturale e quindi anche dei doni preternaturali. Che Dio, ecco, nella sua bontà, ha voluto restituirci attraverso la redenzione che è operata per mezzo di Gesù. Ecco, questo noi l'abbiamo visto nella prima parte, che abbiamo parlato proprio del Verbo incarnato, no? Quindi ecco anche un modo per ripetere, però ecco per capire ora l'importanza, ecco, della grazia. Quindi ora in mezzo che Dio si serve per versare in noi questa vita divina, sopra la nostra vita naturale e per prepararci alla gloria del cielo, si chiama la grazia. Quindi la grazia è un dono soprannaturale che Dio ci concede per i meriti di Gesù Cristo, come mezzo per condurci alla vita eterna. È importante questa definizione, no? È un dono, cioè un dono, dono significa cosa gratuita, e quindi essendo poi la grazia di carattere soprannaturale, e quindi sorpassa le esigenze della nostra natura, dunque non può essere altro che un dono. È soprannaturale perché la grazia è in correlazione con la gloria del paradiso. Quindi con la vita divina, quindi che Dio ci concede, ecco, per i meriti di Gesù Cristo, quindi vedete, ecco, l'opera redentiva di Cristo, come mezzo per condurci alla vita eterna. Noi siamo chiamati ad arrivare in paradiso, quindi a partecipare della vita divina, a essere felici per sempre. E quindi quello che ci conduce a questo fine soprannaturale è la grazia, e fuori della grazia, cioè, non possiamo avere la salvezza, quindi la grazia è necessaria per la salvezza. E quindi, sotto l'aspetto della natura e degli effetti, si possono distinguere due specie di grazia: la grazia attuale e la grazia abituale. Quindi, la grazia attuale è di carattere transitorio, mentre la seconda è permanente e risiede nell'anima nostra. E questo giustifica i due diversi nomi, essendo le due espressioni attuale, abituale, opposte tra loro, cioè indica la prima una grazia passeggera, attuale atto, la seconda un'abitudine, quindi uno stato proprio dell'anima. Quindi noi in questa lezione vedremo proprio questo, no? Quindi vedremo la grazia attuale, la grazia abituale e poi il merito. Cioè vedremo se è possibile meritarla. Quindi la grazia attuale noi possiamo definirla come un aiuto transitorio che Dio dà all'anima affinché possa evitare il male e fare il bene nell'ordine della salvezza. Quindi la grazia attuale è un aiuto transitorio, quindi è una grazia del momento che viene concessa in vista di un atto, quindi non è una qualità inerente all'anima, e che Dio dà all'anima, o se si vuole, alle facoltà dell'anima, per esempio un'illuminazione della mente, un impulso della volontà affinché possa evitare il male e fare il bene nell'ordine della salvezza. E questa grazia attuale può essere interna quando Dio agisce direttamente sopra la nostra intelligenza, la nostra volontà, quindi buoni pensieri, santi desideri, pie risoluzioni, o esterna quando Dio agisce indirettamente su noi per santificarci, per esempio ecco le prediche, i buoni esempi, l'educazione cristiana, cioè tutte quelle circostanze esterne che aiutano ecco, per il bene. Ecco, poi sotto l'aspetto del momento in cui agisce, la grazia attuale è preveniente o antecedente o concomitante o susseguente, oppure è sufficiente quando dà la forza per fare il bene, anche se non, poi non è seguita da effetto, mentre è efficace quando è seguita da effetto. Circa la necessità della grazia attuale, ecco, prima poi dobbiamo vedere che ci sono anche di coloro che non pensano secondo la retta dottrina cattolica, proprio intorno alla grazia, no? Abbiamo avuto anche in passato degli avversari che possiamo dividere in due gruppi, cioè i primi col pretesto di difendere il libero arbitrio esagerano le forze della nostra natura, quindi negano la necessità della grazia o le concedono troppo scarsa influenza. E gli altri invece esagerano la nostra naturale infermità e l'influenza della grazia. E purtroppo l'abbiamo anche tra i cristiani, però ecco, nel primo gruppo, cioè quello che negano la necessità della grazia o concedono troppa scarsa influenza, per esempio abbiamo avuto i pelagiani e poi anche i semi-pelagiani, i razionalisti. I pelagiani sono chiamati dal loro capo, il monaco Pelagio, che visse nel V secolo, e negavano la trasmissione del peccato originale e quindi nello stesso tempo la necessità del battesimo e della grazia, giudicando del resto che l'uomo dotate di libero arbitrio e capace di vincere le tentazioni, di osservare i comandamenti. E poi i semipelagiani, pur ammettendo la necessità della grazia e della salvezza, pretendevano che l'uomo possa meritarla. Poi abbiamo i razionalisti che negano il fine soprannaturale dell'uomo, il peccato originale, e quindi per conseguenza il bisogno della grazia, essendo l'uomo capace con le sue sole forze di raggiungere il suo fine. E poi ecco, mentre al contrario, ecco, abbiamo quelli che dicono che l'uomo è incapace, quindi solo la grazia, no? Abbiamo i protestanti, i baianisti, i giansenisti. Per esempio, secondo i protestanti come Lutero e Calvino, la natura umana, viziata dal peccato originale, privata del libero arbitrio, fa necessariamente il male. Come l'uomo giustificato sotto l'impero della grazia fa necessariamente il bene. Oppure i baianisti non fanno distinzione tra l'ordine naturale e l'ordine soprannaturale. Quindi la grazia e la gloria fanno parte integrante, della natura umana, quindi precisamente come gli occhi e le orecchie fanno parte del corpo e come, la ragione appartiene all'anima. Quindi ne risulta che l'uomo dal peccato originale è stato leso essenzialmente nella sua natura e quindi che non è più capace di alcuna opera buona senza la grazia santificante. E poi i giansenisti, quelli che si facevano a Giansenio, cioè, ripetono presso a poco gli stessi errori di Lutero e di Baio, quindi nessuna grazia viene data prima della grazia della fede. E quindi anche gli infedeli e tutti quelli che non sono giustificati, non possono essere, gli atti non possono essere moralmente buoni. Quindi vede molto nero, no? Mentre la dottrina della Chiesa, quella che poi fu definita nel Concilio di Trento, stabilisce la verità contro questi due gruppi di avversari, e noi possiamo ricordarle anche a determinati cristiani che la pensano come loro. Quindi, contro il primo gruppo, definisce che l'uomo non può fare a meno della grazia. Quindi, senza la grazia interna, l'uomo decaduto e non ancora giustificato, non può fare nulla nell'ordine della salute. Quindi, ecco, ci sono poi i richiami della Sacra Scrittura, no? Quindi Gesù, come il traccio non può far frutto da se stesso se resta staccato dalla vite, così neppure voi essendo restati in me, quindi senza di me potete far nulla. Quindi la grazia è necessaria, no? E poi anche, se poi pensiamo anche secondo la ragione, i mezzi devono sempre essere proporzionati al fine, quindi la salvezza eterna, come si è detto, è di ordine soprannaturale, perché sorpassa la facoltà del nostro essere. Quindi i mezzi che vi conducono devono essere anch'essi dello stesso ordine, cioè soprannaturali, quindi devono avere l'influsso della grazia. Ecco, poi il giusto ha bisogno della grazia attuale per perseverare a lungo tempo nello stato di grazia santificante, e poi anche per evitare i peccati, no? Quindi anche i veniali. E poi anche ricordiamoci che la perseveranza finale è un dono particolare di Dio. E inoltre tutte le azioni degli infedeli non sono peccati. E le virtù dei filosofi non sono vizi. Poi ecco, Dio distribuisce la grazia a tutti, proprio perché vuole tutti gli uomini salvi, no? E quindi dà a tutti le grazie sufficienti, quindi sia per i giusti per osservare i precetti, per resistere alle tentazioni. E quindi lasciando sempre nella mente il libero arbitrio, no? Poi ai peccatori dà anche le grazie sufficienti affinché possano fare penitenza e salvarsi. Agli infedeli, ai pagani, agli eretici, Dio concede grazie sufficienti per salvarsi. Anche ai bambini che muoiono senza battesimo, Dio ha preparato tutti i mezzi di salvezza. Quindi, se non ricevono il battesimo, per incuria dei genitori, no? Ai quali poi si ha la responsabilità. E poi sappiamo che i bimbi senza battesimo non possono entrare in paradiso e godranno solo di una felicità naturale al limbo. Però ecco, Dio dà la grazia a tutti, no? E se non si corrisponde, dipende poi dall'uomo. Infatti la grazia non sopprime il libero arbitrio. Ecco, Dio ti dà la grazia sufficiente, però c'è la necessità della cooperazione. A qualcuno, ecco, naturalmente può dare anche delle grazie in più, ecco, proprio affinché raggiunga la gloria. Però la grazia è sufficiente per tutti. Quindi, per esempio, una grazia abbondante per i grandi santi, pensiamo alla Madonna, la piena di grazia, no? E quindi sia proprio questa grazia efficace alla quale la Madonna naturalmente corrispose, era così sorvegliata la grazia che poi corrisponde. Però ecco, la grazia è sufficiente per tutti. E se uno non corrisponde, dipende dal proprio libero arbitrio. Quindi Dio non ti condanna perché non ti ha dato la grazia, perché tu non hai corrisposto alla grazia di salvezza. Però la grazia la dà a tutti, questa grazia attuale. Ecco, mentre la grazia abituale è quella che risiede nell'anima nostra e la rende giusta e santa agli occhi di Dio. Quindi, infatti poi la grazia può essere anche chiamata grazia giustificante e grazia santificante. Quindi la grazia risiede nell'anima nostra, mentre la grazia attuale è passeggera. Quindi la grazia abituale è permanente per sua natura, quindi è una qualità inerente all'anima, quindi che la rende giusta. Quindi la grazia abituale fa passare l'anima, ecco, dallo stato di peccato mortale allo stato di giustizia o stato di grazia. E questa grazia abituale poi giustifica l'anima e la santifica. Ecco, la parola giustificare, quando si tratta di Dio, significa rendere giusto. Quindi produrre la giustizia dove prima non c'era. Quindi la giustificazione è un'operazione divina che rimette i peccati, sia quello originale e i peccati attuali se vi sono. Quindi fa passare il peccatore dallo stato di peccato allo stato di grazia e di giustizia. Secondo il Concilio di Trento, le disposizioni richieste per la giustificazione sono la fede, cioè l'assenso della mente a tutte le verità rivelate, e particolarmente al dogma della giustificazione del peccatore per mezzo della grazia per la redenzione di Gesù. Poi la speranza, ossia la fede nelle divine promesse, la quale ci fa attendere con fiducia la grazia meritoria meritata dal Redentore, e poi un principio di amor di Dio, amato come fonte di ogni giustizia, col proposito di ricevere il battesimo o la penitenza. Se non si devono ricevere questi sacramenti, si richiedono per la giustificazione la carità e la contrizione perfetta. E poi la contrizione dei peccati col desiderio di fare una vita nuova e di osservare i comandamenti di Dio. E questa giustificazione poi comporta la grazia santificante, e quindi i peccati non sono coperti dalla grazia santificante come dicono erroneamente i protestanti, ma sono veramente rimessi e cancellati. Quindi la giustificazione trasforma l'anima santificandola con un dono reale, Quindi non già un'imputazione morale, quindi e questo è di fede, questo lo afferma la Sacra Scrittura, anche la ragione, no? Quindi Sacra Scrittura, pensiamo all'agnello di Dio che cancella i peccati del mondo, e poi la ragione, la quale non può ammettere che Dio dichiari giusto colui che intrinsecamente rimane ingiusto. Quindi il fatto di essere coperto non va contro proprio la giustizia di Dio, no? E poi abbiamo gli effetti di questa grazia, con la grazia abituale noi diventiamo amici di Dio. Quindi se qualcuno mi ama, dice Gesù, mio Padre amerà, noi verremo a Lui. Poi la grazia ci fa figli adottivi di Dio e suoi eredi, ci fa partecipi della natura divina. Naturalmente questa partecipazione non è sostanziale, se no saremmo dei, ma accidentale. Cioè, in questo senso che nell'anima nostra viene impressa la somiglianza divina, come so, il ferro gettato nella fornace diventa simile al fuoco, come il cristallo ai raggi del sole risplende dello stesso splendore. Quindi l'anima, adorna della grazia, diventa simile a Dio. E la grazia ci dispone a conoscere Dio come Egli conosce se stesso, quindi il seme della gloria, e contiene in germe come il seme contiene la pianta. Poi ancora la grazia, con la grazia il giusto diventa tempio della Santissima Trinità, quindi l'anima è abbellita dalla grazia, è per così dire un luogo santo dove abitano le tre persone divine. Pensiamo poi in modo speciale allo Spirito Santo, no? Che è considerato come il santificatore delle anime. Ci sono state anche delle anime mistiche che hanno visto le anime in grazia di Dio e rimanevano proprio meravigliate, quindi è un paradiso, no? E poi ecco la grazia abituale, accompagnata dalle virtù infuse, teologali e morali, dai doni dello Spirito Santo e dalle grazie attuali che la conservano e l'aumentano, quindi costituisce in noi una nuova vita che si chiama vita soprannaturale. E poi la grazia abituale ci rende capaci di fare azioni che ci meritano il paradiso. E qui, ecco, siamo alla fine, proprio circa il merito. Quindi il merito, in senso generico, è il diritto a una ricompensa acquistata con un'opera libera e moralmente buona. Quindi il merito in senso generico. Mentre il merito soprannaturale che noi stiamo parlando, o d'opera meritoria, è ogni opera che l'uomo compie sotto l'influsso della grazia e che gli dà diritto a un premio soprannaturale. E vi sono due specie di meriti, cioè il merito di giustizia e il merito di convenienza. Vi è merito di giustizia quando un'opera di valore moralmente uguale al premio dà diritto a questo per stretta giustizia. Questo merito che suppone un impegno formale da parte di Dio, quindi è il merito perfetto, cioè il merito dei giusti. Mentre il merito di convenienza è quello in cui il premio supera il valore dell'opera e perciò è dovuto soltanto in ragione di una certa convenienza. Questo è un merito imperfetto, appartiene anche ai peccatori. Quindi, come risulta da quello che abbiamo detto, da queste definizioni, il merito giustizia ha per fondamento il valore dell'opera e la promessa di Dio. mentre il merito di convenienza non è fondato né sul valore dell'opera né sulla promessa di Dio, ma sopra una pura convenienza sul fatto che ogni opera buona merita una certa considerazione presso Dio. Ecco, poi circa le condizioni del merito, ecco, ci sono quelli che le condizioni da parte dell'uomo, e vi sono due condizioni, cioè lo stato di vita presente, cioè l'uomo può meritare soltanto su questa terra, mentre si trova nel cosiddetto stato di prova. Dopo la morte no, quindi l'albero rimane dove è caduto, quindi deve essere si merita solo in vita. E poi bisogna avere, l'uomo deve stare in stato di grazia, quindi per portare i frutti il ramo deve essere unito al tronco. Ora noi non possiamo essere uniti a Dio se non nello stato di grazia, quindi bisogna essere in grazia di Dio. Poi l'opera deve essere libera, buona e soprannaturale. E poi da parte di Dio il merito di giustizia suppone la volontà di Dio manifestata da promesse. E quindi è chiaro che la creatura non può avere diritti verso Dio se Dio stesso non vuole così. Quindi è nella sua liberalità che Dio poi ti concede. Poi il merito di convenienza, mentre questo è il merito di giustizia, quello di convenienza richiede le stesse condizioni del merito di giustizia, eccetto lo stato di grazia e la promessa di Dio. Ecco, circa l'oggetto, il merito di giustizia, giusto può meritare l'aumento della grazia santificante e l'aumento della gloria del paradiso, e questo è di fede secondo il Concilio di Trento. Mentre per il merito di convenienza il giusto può, corrispondendo alla grazia attuale, meritare la grazia efficace per conservare e per accrescere la grazia santificante, quindi per vincere le tentazioni, poi anche la perseveranza finale, anche le grazie per gli altri. Ecco, pensiamo a Santa Monica, che proprio attraverso le sue preghiere e attraverso le sue lacrime portò alla conversione del figlio di Sant'Agostino. E può anche meritare i beni temporali, ma sempre nella misura in cui sono utili alla sua salvezza. Poi un'opera è più o meno meritoria secondo che il motivo da cui si ispira è più o meno puro. Ora, la purezza del motivo sta nella sua relazione con la carità, quindi quando più è viva la carità o amor di Dio, tanto più cresce in merito. Quindi di conseguenza anche un'azione insignificante agli occhi degli uomini ha maggior valore dinanzi a Dio che un'azione spettacolosa se procede da un motivo più perfetto. Per esempio, ecco l'esempio della vedova, che dà l'unico soldo che ha, è più meritevole che la gran somma del ricco, il quale dà per ostentazione. Anche come Santa Teresina diceva quando puliva, ecco, che valeva più, ecco, quell'azione fatta per amore che non tante altre azioni fatte senza amor di Dio. Poi i meriti sono strettamente connessi con la grazia abituale, quindi dipendono da questa e ne sono come i frutti. E si perdono come la grazia santificante col peccato mortale. E come essa si recuperano e ci sono restituiti dalla carità perfetta e dal sacramento della confessione, della penitenza. Quindi è importante anche questo, quindi rimanere sempre in grazia di Dio per conservare questi meriti. Carissimi, abbiamo terminato questa lezione. Ecco, vogliamo naturalmente ringraziare il Signore per il dono, ecco, che ci ha innalzati all'ordine soprannaturale, quindi dobbiamo veramente ringraziarlo. Naturalmente sforziamo di accrescere in noi la grazia santificante con la preghiera, con i sacramenti, soprattutto con l'Eucaristia, dove c'è Gesù, l'autore della grazia, ecco, ricorrendo in modo particolare alla Madonna, alla piena di grazia. Ricordiamoci, ecco, proprio la bellezza di cui la grazia adorna l'anima nostra, e quindi dobbiamo poi far sì che questa grazia non ci venga rapita dal peccato mortale, proprio perché sarebbe proprio un disastro, no? Quindi domandiamo a Dio ogni giorno, con istanza, la grazia delle grazie, quindi il dono della perseveranza finale. Ecco, affidiamoci quindi alla Madonna, alla piena di grazia, e ecco, vi ringrazio, e poi la prossima volta vedremo proprio i sacramenti, i segni sensibili che ci danno la grazia. Ecco, Ave Maria, e alla prossima. Grazie, Ave Maria, Ave Maria.